amici, grazie per essere qui tutti insieme. Pensiamo di trovare una posizione comoda, una seduta che ci permetta di sentire il nostro corpo a suo agio, senza tensioni, una posizione che ci possa permettere di lasciare andare le fatiche della giornata, con la colonna vertebrale dritta, ma non rigida. Il mento un po' sollevato, ma che comunque possa farci stare in armonia con il nostro corpo. Muscoli del viso distesi, magari chissà riusciamo anche a far emergere un sorriso. E le mani appoggiate sulle ginocchia oppure in grembo, o unite a donare un fiore di loto. Con la nostra consapevolezza portiamo attenzione al respiro, che seppur spesso diamo per scontato, io do per scontato, è l'elemento essenziale per poter sopravvivere. Inspiro, l'addome si solleva, espiro e lascio andare. Così, senza voler controllarlo, ma portare attenzione per sentire com'è, se un respiro affannoso, leggero, che mi fa star bene, senza giudizio. Magari mentre porto consapevolezza al respiro, vedo i miei pensieri a capolino nella mia mente e li accetto così come arrivano. E ora ci introduciamo nella meditazione seduta, silenziosa, che terminerà con tre suoni di campana. senza giudizio, osservo come sono i miei pensieri. Mi fanno star bene. Posso lasciarli andare. Qual è il mio stato d'animo? Lo riconosco. Posso starci nel qui ed ora con questo? Cari amici, grazie per aver praticato insieme e possiamo sciogliere la postura, così poi piano piano per poter praticare insieme la pratica della camminata. Per quanto riguarda la meditazione e camminata, volevo proporre, così perché mi è venuta in mente ieri sera mentre camminavo con mia figlia mano nella mano, stavamo facendo una passeggiata, così proprio come fossi in quel momento trasportata nella sala del Sangha, mi è venuta in mente una meditazione che abbiamo fatto spesso e comunque una meditazione che amavo fare, anche ovviamente non solo in quel luogo, ma proprio mi dava la possibilità di sentirmi proprio, di sentire ancora più vicina la persona che praticava insieme. Ora io spero di riuscire a spiegarmi, a spiegarla nel modo insomma, più corretto, più comprensibile possibile. Io pensavo di proporvi una camminata dove ipoteticamente e ovviamente con l'immaginazione conduciamo un'altra persona in questa breve appunto camminata, nel senso al Sangha sceglievamo la persona che avevamo a fianco e insieme facevamo un po' di strada insieme, quindi praticamente la persona che portava il suo compagno, quindi conduceva nella camminata il compagno, teneva gli occhi aperti e il compagno diversamente che si affidava alla camminata, ad essere quindi condotto in questa camminata, teneva gli occhi chiusi. A un certo suono di campana, a un certo momento c'era un suono di campana che ovviamente faceva cambiare, diciamo così, la conduzione. Quindi chi era stato condotto prendeva la mano della persona a suo fianco e lo conduceva a sua volta aprendo gli occhi e viceversa. È un po' difficile, lo so, perché comunque siamo sempre soli. Questo a me ha dato l'immagine, diciamo, l'idea di pensarmi che anche se fisicamente sono spesso sola, in realtà non lo sono perché le persone comunque sono nel mio cuore, sono nei miei ricordi e quindi nei miei pensieri. Io oggi ho provato a farla e mi sono sentita bene quasi come se fosse nella sala del Sangha, quindi io, se a voi fa piacere, vorrei proporla, quindi pensandola così. Nello Zoom abbiamo tanti quadratini e a fianco, immagino nella nostra destra, abbiamo un compagno. Magari immaginare di condurre questo compagno, quindi gli spazi li conosciamo, gli spazi di casa nostra, quindi magari quando, non so, per esempio, io vedo Riccardo, condurrò Riccardo che avrà magari gli occhi chiusi, sempre nel mio pensiero, e terrò gli occhi aperti, poi suonerò la campana, terrò gli occhi chiusi e mi farò guidare nell'immaginazione da Riccardo. Se a voi fa piacere e pensate possa essere possibile, io proporrei questa meditazione. Ci vedremo tra una decina di minuti. Grazie. Un suono di campane la introdurrà e un altro suono invece a metà del tempo insomma, ci segnalerà di cambiare la posizione, quindi di essere condotta anziché condurre. Grazie. Se avete domande, se non mi sono spiegata bene. Grazie. Adesso passo la parola a Donato.
Allora, ci siamo tutti, quindi allora ringrazio Francesca come singolo per l'opportunità di poter proporre una lettura, ma ringrazio anche tutto il Sangha per questo stimolo che indirettamente è arrivato a mettermi in gioco un po' di più, e quindi ringrazio come prima cosa. E ho deciso di portare come lettura un brano tratto da Un ascolto profondo di Thich Nhat Hanh, che è uno dei primi libri che avevo comprato e quindi è uno di quelli che ho letto con molta attenzione più e più volte, e ogni volta mi dice sempre qualcosa di nuovo, quindi mi sembrava giusto proporlo. E tutto è nato in modo molto molto semplice. Era un giorno, il giorno di Pasquetta, quindi un pochettino un giorno particolare, perché io sono una persona, ammetto, che ha due caratteristiche. Da un lato mi piace molto la contemplazione, sono tendenzialmente anche pigro, e dall'altro ho dei giorni in cui sono preso da un attivismo sfrenato, patologico, che ho bisogno di fare, di sentirmi un po' utile. Mi stavo lamentando proprio Pasquetta con Elisa, che lei povera deve studiare, dicendo: vedi, tu studi, se era possibile io avrei fatto volontariato di lì, avrei fatto volontario di là, sarei andato a dare una mano di lì. Ero un pochettino in una fase di, potrei dire, ero come un crocerossino disperato, non avevo bisogno di spendermi, sentivo un bisogno di spendermi. Non mi bastava l'idea di dire sì, vado a fare una passeggiata, ma si passa veramente dal lavoro al divano, alla passeggiata meditativa, al respiro, però avevo quel bisogno lì, dico. Ero un po' capriccioso, continuavo a tediare un po' Lisa su sta roba dicendo: vedi, io sono sempre stato abituato a fare di lì, fare di là, a disfare, avevo un po' questo capriccio. Poi, mentre aspettavo l'ora in realtà per uscire, ho detto: vabbè, aspetto, fra un po' esco. E ho pensato a una lettura, poi ho detto: ciao, inizio a cercare la lettura per martedì. E mentre cercavo tra i libri, ho trovato anche la risposta o un consiglio da parte di Taio a questo malessere che avevo. Quindi ho trovato sia una risposta che la lettura. E si intitola Il tronco, sono tre, si intitola Il tronco diviso in tre parti. E niente, la risposta che ho trovato poi si capirà alla fine, però effettivamente mi ha fatto capire che a volte per essere utile non servono grandi imprese, ma anche saper sorridere con gentilezza può contribuire a creare quella terra pura che non per forza necessita di grandi imprese, sforzi, o si può contribuire anche con un semplice sorriso, un atto di gentilezza, cosa che in quel momento mi serviva da capire, perché invece volevo chissà fare che cosa. E questo mi è piaciuto tanto e l'ho trovata adeguata, perlomeno per proporla. Poi lo stile è quello di Tai che piace a me, ossia molto semplice, però al tempo stesso che veicola messaggi molto profondi. Quindi volevo condividere questo, ecco. Si intitola Il tronco e inizio a leggere questa prima parte, è divisa in tre, ma è breve, non è molto lungo. Allora, il tronco. Ieri questo tronco era là, sotto la finestra. E durante la meditazione seduta mi è capitato di fronte. Sembrava sorridermi come un viso e io gli ho sorriso di rimando e ho deciso che invece di prendere un altro soggetto avrei praticato lo sguardo profondo su di lui. Noi pensiamo questo tronco come esistente, come essere, come qualcosa che esiste, cioè esistente. Ma forse lui non ha mai pensato in questo modo. Siamo noi che pensiamo è qualcosa che esiste. E siamo noi che pensiamo che dopodomani potrebbe diventare un non esistente, perché un novizio potrebbe metterlo nella stufa e grazie al fuoco, all'ossigeno e al novizio potrebbe diventare non esistente. Questo vale anche per noi, siamo molto simili al tronco. Noi ci definiamo esistenti e qualcuno ha detto di averne le prove, di avere le ragioni per credere di esistere realmente, perché i pensieri si muovono in lui. Penso, quindi sono. Questo vuol dire che se il tronco non pensa, non esiste, ma non è molto probabile. Se osserviamo noi stessi, vediamo che non siamo molto diversi da quel tronco. Siamo fatti in un modo molto simile. Ogni cosa di noi appare esistente. Osservando il tronco, abbiamo visto che in pochi giorni può diventare non esistente. Anche noi in un sol giorno potremmo diventare non esistenti, dopo un incidente di macchina, dopo la disintegrazione del corpo. Da essere siamo ridotti a non essere. Da qualcosa di esistente possiamo essere ridotti a qualcosa di non esistente, molto simili al tronco. Molti di noi hanno varie cose da fare nella vita quotidiana. Si occupano di affari, dell'azienda, costruiscono un tempio, organizzano qualcosa. Tutti hanno molto da fare. Il presidente Bush pensa molto alla guerra contro l'Iraq. La sua mente è interamente concentrata su quella guerra. Intorno a lui la maggior parte delle persone parla di come condurre questa guerra senza dover soffrire troppo. Dunque, leader politici, leader economici e anche noi abbiamo tutti molto da fare, molto di cui preoccuparci. Non abbiamo sufficienti occasioni per guardare dentro noi stessi. Non sappiamo chi siamo esattamente e senza una vera visione profonda scaturita da noi stessi, ciò che facciamo e ciò che diciamo può creare una grande sofferenza, sia in noi sia negli altri. Quando guardiamo profondamente il tronco, con un po' di presenza mentale, riusciamo a vedere molte cose ed è un piacere conoscere e comprendere. Se siete scienziati, biologi o conoscete il regno degli alberi e delle piante, saprete dire quanti anni hanno. Guardando gli anelli del tronco, saprete dire se appartiene a un albero giovane o vecchio. Si può anche capire che tipo di albero sia e a quale categoria appartenga, come il seme che l'ha preceduto sia caduto nel terreno e in quali condizioni sia diventato una giovane pianta. In quale tipo di ambiente questo tipo di seme possa crescere e così via. Ne sapete molto perché questa è la vostra scienza. Noi, praticanti di meditazione, possiamo vedere che nel presente del tronco ci sono molte cose, come per esempio il sole, cosa che sanno anche gli scienziati. Sappiamo che nel tronco ci sono le nuvole, c'è la terra, il terreno. Di questo tronco sappiamo che parte di un albero che è cresciuto ad Upper Hamlet e che un giorno, durante un temporale, un vento molto forte l'ha battuto giù e qualche settimana dopo un novizio l'ha tagliato e l'ha accatastato per il riscaldamento. Sappiamo che per molti anni ha inspirato ed espirato l'aria di Upper Hamlet, che è stata sotto il sole e alla pioggia, ha visto monaci e monache praticare la meditazione camminata. Aiutato nella produzione di ossigeno per i monaci, le monache per i laici che sono venuti a Plum Village. Siamo collegati a questo tronco più di quanto avremmo immaginato. Non solo noi siamo in questo tronco, ma anche questo tronco è già in noi, poiché l'ossigeno che ha prodotto, come albero, è già penetrato in noi ed è stato responsabile del rinnovo delle nostre cellule. Non si può dire dunque che questo tronco sia fuori di noi, vedete, anche dentro. Respirando, camminando e sorridendo, abbiamo influenzato non poco gli alberi che sono qui intorno. Quindi l'idea di dentro e di fuori dovrebbe essere rivista. Quando è caduto quest'albero, è caduto anche il sole, la pioggia e nello stesso istante sono cadute anche le nuvole. E quando verrà messo nella stufa, verranno messi nella stufa anche il sole, la pioggia e le nuvole. Se osserviamo attentamente, vedremo che durante la combustione il tronco produrrà calore. Ha immagazzinato in se stesso il sole sotto forma di raggi per molti anni e ora lo rende a noi che siamo nella stanza. Durante l'inverno a volte non vediamo il sole, ma se guardiamo in profondità possiamo vederlo nel tronco. E anche se non possiamo venire scaldati direttamente dal sole, veniamo scaldati dal sole attraverso il tronco. Di questo ho parlato in uno dei miei poemi. Il sole manca nello spazio, ma la mia stufa ne è piena. Il tronco nella stufa. Supponiamo che domani sera un fratello mette il tronco nella stufa. Il tronco potrebbe avere paura, ma io non credo che sia lui ad avere paura. Penso che siamo noi ad avere paura per lui. Se durante la meditazione seduta, dopo aver messo il tronco nella stufa, il fratello lo usasse come oggetto della sua meditazione, vedrebbe che il tronco prende fuoco e comincia a bruciare. Grazie all'aria, all'ossigeno che entra nella stufa e al fuoco che è già presente, comincia la combustione. Poi il tronco continua il suo processo di trasformazione. Comincia a offrire se stesso come calore per tutti i fratelli che sono seduti nella stanza, per chi arriva in ritardo nella sala, perché ancora in meditazione camminata, il tronco si offre come piacevole odore di legno nell'aria. Il suo legno non prevederà solo il calore nella sala di meditazione, ma spargerà all'esterno l'anidride carbonica, il vapore acqueo, il fumo e così via. C'è ancora acqua in lui, anche se sembra asciutto, e nel processo di combustione si libera. Dunque il tronco continua la sua esistenza in altre forme, che siano fumo, nuvole, neve, pioggia o come calore che penetra in noi. Può continuare a esistere in molti, molti modi, e ciò nonostante noi lo definiamo non esistente. Prima lo definivamo qualcosa esistente e dopo non esistente. Ora sappiamo che per potersi manifestare sia l'esistente sia il non esistente dipendono da altri eventi. Dopo la manifestazione dell'esistente si avrà la manifestazione del non esistente, ma guardando in profondità in ciò che chiamiamo esistente possiamo già vedere il non esistente. Non c'è bisogno che quel nostro fratello metta il tronco nella stufa perché il legno cominci il suo processo di trasformazione. Dal giorno in cui è apparsa la piccola pianta è già cominciato il suo processo di trasformazione. Ricevere il sole, la pioggia e il respiro rende possibile la trasformazione. Già come piccola pianta può dare e può prendere. Il processo di mettere dentro e mettere fuori avviene in ogni momento. L'esistente diventa non esistente in ogni momento e il non esistente diventa esistente in ogni momento. Gli elementi di non me continuano a fluire nel cosiddetto me e gli elementi di me continuano a fluire fuori da me per diventare elementi di non me. Succede in ogni momento. Per questo la nostra pratica dovrebbe essere concentrata sul momento presente. Se guardate profondamente nel momento presente vedete questo. Gli elementi di non me entrano ed elementi di me escono, ma tra loro non si può segnare un netto confine. E che cosa ci aspettiamo che sia il nostro non esistente? Lo si può vedere anche adesso, non solo dopo la totale disgregazione del corpo. Guardiamo attentamente. Quando espiriamo, noi cosa offriamo? Che cosa esce? Noi offriamo, per esempio, l'acqua. Questa è un'offerta che non riconosciamo come noi. Invece noi nel senso dell'esistente, è il nostro esistente ed è veramente noi. E anche il momento della cosiddetta morte è un momento come tutti gli altri, non è diverso. Se un novizio si siede a osservare il tronco che brucia nel fuoco, vede che il tronco anche in questo preciso momento continua a offrire qualcosa e comprende quanto è meravigliosa la vita di un albero, che continua a offrire qualcosa anche dopo essere stato tagliato. Fino all'altro anno quest'albero offriva ai monaci e ai laici che venivano a praticare ossigeno e bellezza. Ora tagliato serve per un discorso di Dharma e più avanti ci offrirà il suo calore per goderci la meditazione seduta e continuerà a esistere sotto forma di nuvola. Chissà, forse la prossima settimana durante una meditazione camminata cadrà una goccia di pioggia sulla nostra fronte e noi diremo: ciao tronco, ti riconosco. L'occhio delle persone illuminate può vedere le cose in questo modo. Niente si perde, niente nasce, le cose continuano. Noi ci possiamo comportare esattamente come un albero. Da quando siamo un bambino o una bambina possiamo già offrire molta gioia alla nostra famiglia. Possiamo offrire qualcosa in ogni momento della nostra vita. Possiamo imparare dall'albero e offrire ciò che abbiamo di meglio. L'albero offre ombra, freschezza e la bellezza. Noi come esseri umani possiamo fare lo stesso, c'è molto da offrire. Cosa possiamo offrire? Possiamo offrire noi stessi, non perdiamo niente. Se io vi offro un sorriso, non perdo niente. Il mio sorriso entra in voi, continua in voi e voi lo sviluppate. Lo piantate in voi, lo fate crescere. Poi lo offrite a un'altra persona e offrite me. Per questo io non mi dispiaccio della disgregazione di questo corpo, perché con questa intuizione vedo me stesso in tutto ciò che offro ogni giorno. In ogni momento della vita offriamo noi stessi e continuiamo a esistere come l'albero. Un albero può essere una nuvola, può essere già stato una nuvola ed essere ancora un'altra nuvola, e con altre vite essere calore, acqua, vita, intelligenza. Se durante la meditazione seduta il nostro novizio si illumina, questo tronco gli avrà offerto anche questa meraviglia, l'illuminazione. Come l'albero della Bodhi ha offerto l'illuminazione al Buddha. Questo tronco può aiutare il monaco a illuminarsi e a liberarsi, ed è meraviglioso.